Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con questa Eucaristia prepariamo il nostro cuore, ci disponiamo ad accogliere il dono dello Spirito che davvero porta a pienezza il saluto che abbiamo appena rivolto, che l'Eucaristia, la liturgia ci suggerisce: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Davvero, nel giorno della Pentecoste, possiamo dire di viverlo in pienezza, anche se attendiamo la pienezza definitiva per il giorno ultimo, per un giorno che deve ancora venire, il giorno finale, però già come segno, come anticipo, almeno nell'Eucaristia, speriamo di poterlo vivere. Chiediamo perciò al Signore che prepari il nostro cuore, la nostra mente al dono dello Spirito. Lo facciamo innanzitutto riconoscendo la nostra miseria, che abbiamo bisogno del suo perdono, che abbiamo bisogno della sua misericordia.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Al capitolo 5, i versetti dal 17 al 20. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Parola del Signore.
Non possiamo fare il riepilogo perché dobbiamo guadagnare qualche minuto per essere pronti in orario per la camminata, però almeno dire a che punto siamo qui nel discorso della montagna. Tre capitoli, il discorso più lungo di Matteo, quello sulla legge introdotto solennemente dai primi due versetti con le beatitudini che seguono e poi con alcuni versetti sull'identità dei discepoli, e oggi il criterio che Gesù dice con cui si pone rispetto alla legge e alle sue interpretazioni. Rispetto alla legge non sono venuto ad abolire ma a portare a compimento. E quindi non abolire la legge, la sua critica non è una critica alla legge assolutamente, anzi è rimetterla al centro, e invece criticare la giustizia dei farisei e degli scribi, che non è sufficiente e che non pone al centro la legge, come invece è nell'insegnamento di Gesù. E poi vedremo sei punti sui quali Gesù mostrerà cosa intende dire, e poi il capitolo sesto, le pratiche di giustizia, l'elemosina, la preghiera e qual è la terza? La preghiera, l'elemosina e il digiuno, e poi il capitolo settimo, alcuni punti che riguardano il rapporto con Dio e con gli altri. un discorso molto, molto articolato, quindi il discorso della montagna. Oggi ci fermiamo sui versetti che sono un po' il criterio, sono un'introduzione specifica agli sei punti che Gesù toccherà lungo il capitolo quinto, alcuni punti della legge, e il criterio è: non sono venuto ad abolire ma a portare a compimento. Il mio compimento è diverso da quello intendendo una interpretazione diversa da quella dei suoi interlocutori, cioè quello che mette in discussione non è la legge ma una certa interpretazione della legge fatta da certi personaggi che troviamo nel Vangelo.
Ecco, si trovano certe sfumature, almeno che pensavo di far notare. Intanto, sempre proseguendo appunto il discorso di Sandro, noi stessi abbiamo sempre letto queste righe in un modo che potremmo definire un po' estremo, reciso e radicale, e invece negli ultimi commenti appunto si leggono cose più che relativizzano un pochino anche il contesto in cui questo discorso è stato pronunciato. Notavo per esempio Gesù quando dice al versetto 19: chi trasgredirà e insegnerà agli altri, non si riferisce a chiunque, ma si riferisce a qualcuno che ha come compito di insegnare, per esempio, e anche qui abbiamo un restringimento del campo, e infatti l'atteggiamento contrario sarà osservarli e insegnarli. E anche la sorte che Gesù dichiara: agli uni toccherà essere considerati minimi, agli altri toccherà essere considerati grandi, è già diversa questa doppia sorte da quella che è dichiarata e annunciata al versetto 20, quando si dice: non entrerete nel regno dei cieli. Cioè, uno che è considerato minimo o grande è già entrato nel regno dei cieli, mi spiego? Ecco, il versetto 20, poi, che mi fermo un attimo, di solito appunto noi lo abbiamo letto come una critica forte della giustizia degli scribi e dei farisei, ma in realtà viene sottolineato nei commenti che non si dice se imiterete la giustizia non entrerete nel regno dei cieli, si dice soltanto se non supererete la giustizia, vuol dire che voi dovete fare meglio, almeno così viene interpretato questo versetto, cioè voi avete di fronte gli scribi e i farisei e potete fare meglio.
L'ultimo versetto del nostro brano mette un po' in difficoltà, appunto per questa giustizia che deve essere superiore a quella degli scribi e dei farisei. Nel Vangelo di Matteo c'è appunto questa tensione tra l'etica e la grazia, tanto che ci si domanda, alcuni insomma si domandano, è un Vangelo che, cioè, è uno scritto che propone un'etica o è uno scritto che possiamo considerare un Vangelo, cioè un annuncio di grazia? E davanti a queste espressioni effettivamente noi sentiamo forte la dimensione etica, cioè del richiamo ad impostare la vita in un certo modo, però sentiamo anche effettivamente come questa cosa ci mette in buca, perché sentiamo la differenza che c'è tra la nostra vita e queste cose che ci sono, questa dimensione che ci è proposta. Il problema si risolve se effettivamente riusciamo a rimettere a fuoco lo scritto di Matteo come Vangelo, cioè come annuncio di grazia. E nel discorso della montagna, che ha tante parti parti, come dire, di etica, il cuore del discorso sta appunto nella preghiera, e il cuore della preghiera, come è stato sottolineato da molti commentatori, è la preghiera del Padre Nostro. Allora noi possiamo effettivamente metterci davanti a questi versetti perché preghiamo un Dio che ci è Padre e che, essendo nostro Padre, ci dona il suo Spirito. Solo grazie a questa preghiera noi possiamo sentire che questi versetti finiscono per diventare alla nostra portata, soprattutto considerando la prima delle beatitudini, cioè questo essere poveri nello Spirito, cioè questa consapevolezza che non possiamo bastare a noi stessi, ma che abbiamo sempre bisogno della grazia del Signore, e quindi dobbiamo sempre essere nell'atteggiamento di chi chiede questa grazia, proprio per poter vivere come il Signore ci propone e come ci dona di poter fare.
Il versetto 17 e 18. Allora Gesù compierà perfettamente queste due cose, cioè la legge e i profeti, e questo fatto la fine del mondo, diciamo, sarà completato tutto. Sì, erano due versetti che ci hanno parecchio siamo parecchio preso, e ce lo spiegavamo così.
Io sono rimasto colpito da quel "non crediate che io sia venuto", anch'io come Stelvio e Barbara, e mi domandavo, cioè pensavo che evidentemente c'era chi credeva che Gesù fosse giunto per abolire la legge e i profeti, che in qualche modo presentasse una, e quindi una nuova legge, un nuovo Torah. E questa cosa la ricollegavo al versetto 29, alla fine, l'ultimo versetto del capitolo 8, quello che, diciamo, incornicia alla fine il discorso della montagna, perché lì si dice che Gesù insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. E quindi questa autorità deve essere quella che faceva pensare che egli fosse venuto a dire una cosa nuova. In effetti, in quello sviluppo poi successivo, in questo capitolo che farà Gesù alle folle, è segnato da un insegnamento che ha come premessa "ma io vi dico, mi sembra che in questo sia l'autorità, segnata l'autorità di Gesù in questo brano, come un insegnamento che viene da lui e non che si rifà alla tradizione. D'altronde, come diceva Sandro all'inizio, è contro questa tradizione che Gesù si schiera. E quindi il suo è un insegnamento nuovo in quello.
Naturalmente è venuto in mente a tutti Ebrei 1:1, perché riguarda proprio i primi versetti in cui si dice appunto che Dio da ultimo ha parlato attraverso suo figlio, ed è questo parlare e rivelare la sua volontà, esattamente come era stato nella legge e nei profeti, in cui il Signore ha rivelato se stesso, però ha compiuto questo nel figlio. E mi è piaciuto il discorso dei minimi precetti. Minimi precetti sono le piccole cose della vita quotidiana, che sono importanti, che diventano fondamentali per entrare nel Regno dei Cieli, se si affrontano con l'aiuto del Signore e soprattutto osservando e insegnando. Prima si deve osservare per poter insegnare. E per l'ultimo versetto, questo superamento della giustizia che credo che sia possibile solo attraverso la grazia che il Signore ci ha dato nello Spirito. Mi aveva fatto pensare al versetto 44, dove dice, sempre al capitolo 5: ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.
Tornando un attimo, rimanendo su questi minimi precetti, più o meno avevo fatto un pensiero analogo a quello di Morena, partendo dal versetto che è stato scelto per l'Alleluia, appunto, che è pieno compimento della legge e l'amore, anche a me veniva da intendere come minimo precetto che non va trasgredito tutto quello che l'amore si porta dietro, anche di piccolo, e in questo che possiamo tutti capire, mi richiamava anche la piccola via di Teresa, insomma, quei piccoli gesti che non vanno trasgrediti, che contraddistinguono l'amore. Volevo dire che, se così è corretto intenderlo, mi veniva da collegarlo a quanto dice nella lezione poi già di domani, che poi dice al fratello stupido, insomma, succede, questo ed altro, è una cosa minima, ma che invece non va trasgredita, non va fatta. Fermo restando che mi sembrava importante il parallelo che adesso, ascoltando, poi mi sono persa, ma che abbiamo tutti in testa, guai a voi scribi farisei che date la decima ma invece fate cose ben peggiori. Cioè, c'è un problema anche di non trasgredire minimi precetti della legge pur mantenendo la legge dell'amore, cioè essendo, però mi pareva che si potessero tenere tutti e due gli aspetti.
Penso che il versetto 20, no, scusate, il 17, comunque non sono venuto ad abolire ma a dare compimento, appunto, sia illuminante sull'atteggiamento, anche se poi sposta un po' la ricerca su cosa significhi dare compimento. E a me pare che certamente, come dirà poi dopo, alla fine, verso la fine del discorso della montagna, al 7-12, questo versetto così chiaramente parallelo, tutto quello che volete che facciano a voi gli uomini, questo fatelo anche voi a loro, così infatti è la legge e i profeti, sì, mi pare evidente che illumina, ecco, questa interpretazione di Gesù. Secondo Gesù la legge e i profeti sono riassumibili in questa regola d'oro: quello che volete che gli altri facciano a voi, fatelo voi a loro anche. E poi al capitolo 26, quando ormai siamo dentro la passione, ecco, tutto questo avvenne perché si compissero le scritture dei profeti, e allora tutti i discepoli, lasciatolo, fuggirono. Sembra che dicano, ecco, che c'è da un lato un'interpretazione di Gesù fondamentale sull'amore del prossimo, e che poi si compie nella sua stessa vicenda fino all'essere abbandonato e al morire per tutti. A me pare che questo qua sia, diciamo, una traiettoria molto, molto chiara. In questa vicenda, ecco, questo compimento che lui dà, cioè questo mettere perfettamente a fuoco il significato, la forza della legge, mi resta solo l'interrogativo se nel dare compimento non alcuni elementi della legge non arrivino al loro termine, nel senso che sfociano in quello che hanno preparato, in quello che hanno annunciato. Per ora questo non mi sembra direttamente un tema dei versetti di oggi, cioè mi pare che ci lasci dei mattoni di un ragionamento che bisogna proseguire.
La cosa che ho pensato è questa, che il dare compimento non sono venuto per abolire ma per dare compimento, è una parola che ho letto, si presta anche a diverse, a interpretazioni un pochino diverse, come dire anche estensione, dilatazione. Allora, siccome in questo brano si parla molto diciamo del cielo, della terra, finché non spassino, e tutto è molto in rapporto al regno dei cieli, il fare la volontà di Dio, l'obbedire, fare, compiere, cioè accogliere la legge e metterla in pratica, ancora più dei farisei, è tutto però proiettato al regno dei cieli, non entrerete nel regno dei cieli, e quindi c'è un'apertura. Loro ho pensato, così come una metafora un po' plastica, Gesù è venuto e ha visto i comandamenti, la legge, la Torah, un po' come finestre chiuse, e lui non ha aperto queste finestre, e ha dato una dilatazione di orizzonte alla legge, cioè l'ha estesa fino al regno dei cieli. Infatti, come ha detto Paolo prima, tutto è compiuto, lo dice Giovanni proprio alla fine della passione, e quello è il compimento che ci apre una prospettiva di una dilatazione che non è più terrena, ma oltre, va oltre e finisce al suo approdo nel regno dei cieli.
Innanzitutto, non pensiate che sia venuto ad abolire la legge dei profeti. Mostra forse che quando Matteo scrive, e qui c'era una polemica in atto verso la comunità dei credenti in Gesù, forse qualcuno che pensava che i giudei, i discepoli di Gesù, come troviamo anche da altre parti, no? Volessero abolire la legge. Gesù dice di no. Nelle parole che Matteo mette in bocca a Gesù, Gesù dice: affatto non è così, non sono venuto ad abolire ma a portare a compimento. E compimento qui non nel senso che la legge, cioè, ha un suo ruolo che termina con Gesù e si esaurisce e non ha più nulla da dire. No. Non è affatto così, perché altrimenti non avrebbe più ragione, non ci sarebbe come comprendere le parole che dice dopo. Se qualcuno scioglie, insomma, uno solo di questi insegnamenti o aggiunge qualcosa, non entrerà nel regno dei cieli, e la legge è fino alla fine del mondo, così ha voluto Dio. E quindi piuttosto compiere vuol dire portare a frutto, fare sì che sono venuto in modo a fare sì che la legge che è stata data non sia sciolta, ma che porti compimento, che porti il suo frutto. E il frutto è qual è la grazia, è l'amore. Se vogliamo possiamo anche pensare a Deuteronomio 6, ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo è il compimento della legge, finalmente fare in modo che davvero la legge porti a questo. E allora è un'altra visione, perché altrimenti non sono venuto a scegliere, ma a portare a compimento, noi se lo intendiamo a portare a compimento, ha già fatto il suo compito, esaurito e basta, la sciogliamo. Perché la contrapposizione è questa, non sono venuto a sciogliere, ad abolire, ma invece a ristabilire, a rimettere di nuovo al centro la legge, certamente con tutto l'insegnamento che possiamo trarre dalle parole e dall'esempio di Gesù, che è il figlio di Dio, tutto quello che è unico, che in lui tutto si compie, ma non che si compie per essere poi messo da parte, che non ha più niente da dire, no, affatto, è in Gesù che la legge ha ancora tutto da dire. Questo è esattamente un po' diverso come l'abbiamo forse sempre inteso, e Gesù se la prende con
con una certa interpretazione di alcuni. Qui è difficile perché non abbiamo tutto, non sappiamo veramente, sappiamo ben poco, è difficile generalizzare i farisei, quindi abbiamo detto legalisti, eccetera, no, ma non è mica questo, secondo me. Anche quando dice l'ultimo versetto, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei e degli scribi, non entrate. Qual è questa vostra giustizia? Ricordiamo anche al capitolo sesto, dice guardatevi bene dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini. E sono le tre pratiche di giustizia, il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Cioè la vostra giustizia deve essere maggiore, cioè non fatta davanti agli uomini, ma fatta per il Signore. In segreto, vuol dire questo, non vuol dire questo che non erano giusti, ma vuol dire che facevano con questo atteggiamento, almeno quelli che qui critica Gesù, e non dobbiamo neanche generalizzare dicendo che tutti i farisei facevano così, un'altra cosa, un altro pericolo a cui dobbiamo stare attenti, ma vuol dire questo, vuol dire fare in modo che la legge possa portare frutto. E Gesù è l'esempio nel quale possiamo cogliere questo. Davvero in Gesù tutta la legge ha portato frutto. È così, eh? E, insomma, è il criterio. Poi toccherà appunto sei esempi nel capitolo quinto nei quali si confronta con interpretazioni che invece si pongono in senso contrario. Ricordiamo per esempio anche è Marco, mi pare, il capitolo settimo sui cibi, sul modo in cui mangiare i cibi, eccetera. Voi, l'accusa lì ai farisei non è quella, Gesù accusa i farisei di abolire la legge loro, perché mettete delle pratiche che poi alla fine interpretate male la legge e fate dire alla legge quello che vi fa comodo. E Gesù invece rimette al centro, almeno così io intenderei, poi vedremo. Infatti si confronta anche le formulazioni con cui vengono andiamo a finire. Le vediamo domani. Comunque, le formulazioni in cui introduce, voi avete sentito che fu detto dagli antichi, non è un riferimento alla legge, è un riferimento alle interpretazioni della legge.